Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi saluta e vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Bene, il libro dei Proverbi è uno dei libri della scrittura classificati come poetici. Stiamo parlando quindi di questo libro, il libro dei Proverbi. Anche Giobbe, Salmi, Ecclesiaste e Cantico dei Cantici fanno tutti parte dello stesso pacchetto perché sono scritti con lo stile poetico ebraico. Salomone è l'autore di tre di questi libri di poesia, Proverbi, Ecclesiaste e Cantico dei Cantici. Proverbi è il libro sulla saggezza, Ecclesiaste è il libro sulla follia, Cantico dei Cantici è il libro sull'amore. L'amore sta proprio nel mezzo tra la saggezza e la follia. Salomone era esperto di tutti e tre questi argomenti. La parola di Dio dice di lui, pronunziò 3000 massime e i suoi inni furono 1005. Così è scritto in Prima Re al capitolo 4, versetto 32. Abbiamo soltanto uno dei 1005 inni che ha scritto. In realtà abbiamo davvero pochi dei suoi proverbi. Parlò degli alberi, dal cedro del Libano all'issopo che spunta dalla muraglia. Parlò pure degli animali, degli uccelli, dei rettili, dei pesci. Da tutti i popoli veniva gente per udire la saggezza di Salomone, da parte di tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua saggezza. Così prosegue il passo in Prima Re al capitolo 4, versetti 33 e 34. Nel libro dei Proverbi leggiamo la saggezza di Salomone. Un proverbio è un detto che comunica una verità specifica in un modo conciso e vigoroso. I proverbi sono brevi frasi ricavate da una lunga esperienza. Un proverbio è una verità espressa in una forma facile da ricordare, una filosofia basata sull'esperienza, una regola di condotta. Il proverbio è stato definito una frase aforistica, una massima, un detto antico, un luogo comune, un epigramma. Il versetto chiave si trova nel primo capitolo, al versetto 7. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. L'Oriente e l'Occidente antico sono la patria dei proverbi. Probabilmente Salomone ne ha raccolti molti da altre fonti. Egli era l'editore di tutti e l'autore di alcuni di essi. Questo significa che abbiamo una raccolta ispirata di proverbi appartenenti sia a Salomone che ad altre fonti, ma Dio ha messo il suo marchio su di essi, come vedremo. Diversi studiosi hanno notato che nel libro c'è un cambiamento di pronomi. Si passa dalla seconda persona alla terza. La conclusione a cui sono giunti gli studiosi è che i proverbi, nei quali viene usata la seconda persona, sono stati insegnati a Salomone dai suoi maestri, e che i proverbi, nei quali viene usata la terza persona, sono stati composti da Salomone stesso. C'è una differenza tra il libro dei proverbi e i proverbi che troviamo in altri scritti. I greci, specialmente poeti gnostici, erano esperti nel fare proverbi. Infatti molti dei loro scritti sono giochi di parole. Ci sono alcune caratteristiche, alcuni aspetti del libro dei proverbi che è importante evidenziare. Prima cosa, i proverbi non sostengono affermazioni non scientifiche o osservazioni inesatte. Per esempio, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Proverbi 4, versetto 23. Questa è un'affermazione straordinaria, perché è stata fatta 2700 anni prima che Hervey scoprisse che il sangue circola e che il cuore la pompa. Per contrasto, in un libro apocrifo chiamato Epistola di Barnaba, viene menzionata la mitica Fenice, un uccello che si consuma col fuoco per poi risorgere. Una simile favola non appare nel libro dei Proverbi né in alcun'altra parte della Bibbia. È strano che neppure uno delle centinaia di proverbi contenuti in questo libro, così antico, risulti non scientifico oggi. Questo di per sé dovrebbe indicare a ogni persona in grado di pensare il fatto che il libro dei proverbi è ispirato da Dio. Secondo punto. Proverbi è un libro di alto profilo morale. Non ci trovi pagine contenenti detti immorali come quelle che si trovano in altri scritti. Giustino Martire ha detto che Socrate è stato un cristiano prima di Cristo, il che naturalmente sarebbe impossibile, e i suoi estimatori dicono che egli rappresenta un'alta concezione morale. Eppure, Socrate dava anche istruzioni di comportamento alle prostitute. Il consiglio biblico per le prostitute è esclusivamente quello di pentirsi e lasciare il loro peccato. Anche se il libro dei Proverbi sembra essere una collezione di detti senza un particolare riguardo a una disposizione ordinata, alcuni credono che racconti una storia. È il ritratto di un giovane che si accinge a affrontare la vita. Egli riceve la sua prima lezione in Proverbi 1, versetto 7, che è la chiave del libro, come abbiamo detto prima. Il consiglio che viene dato nel libro dei Proverbi trascende tutte le epoche e modi di vivere. Che uno viva nell'Antico Testamento o nel Nuovo Testamento, nella vecchia Gerusalemme o nella Nuova, le sue verità sono sempre tali. È un libro valido per chiunque. Qualcuno può obiettare. Non c'è in esso niente del Vangelo. Aspetta un momento. c'è. L'uno che in questo libro possiede la saggezza non è altri che il Signore Gesù Cristo. Il libro dei Proverbi non è un miscuglio di affermazioni non correlate, neppure è un discorso senza capo né coda. È un libro che ha un senso, che ha una disposizione, una organizzazione. Salomone ha qualcosa da dire riguardo al suo proprio insegnamento. L'Ecclesiaste, oltre a essere un saggio, ha anche insegnato al popolo la scienza e ha ponderato, scrutato e messo in ordine un gran numero di sentenze. Così è scritto in Ecclesiaste 12 al versetto 11. Qui c'è qualcosa che farà del libro dei Proverbi un'entusiasmante esperienza per te. Credo anche che ci troverai un proverbio adatto per ognuno dei tuoi amici e conoscenti, ma forse sarà meglio che tu non dica ad alcuni quale proverbio si adatta a loro. C'è un proverbio adatto per ognuno di noi e possiamo imparare molto leggendo questo libro. La forma letteraria di questi proverbi è per la maggior parte quella del distico. Le due proposizioni del distico sono generalmente collegate una all'altra da quello che è stato definito parallelismo, secondo la poesia ebraica. La poesia ebraica non ha rime o una metrica come le nostre poesie. La poesia ebraica è costituita da un parallelismo di idee. Sono stati evidenziati tre tipi di parallelismo. Il parallelismo sinonimo, e qui la seconda proposizione riafferma quanto è stato asserito nella prima, ossia esprime lo stesso pensiero in un modo diverso. I giudici sono stabiliti per i beffardi e le percosse per il dorso degli storti. Questo è un esempio. Parallelismo antitetico, di contrasto. Qui c'è una verità stabilita nella prima proposizione, rafforzata nella seconda dal contrasto con una verità opposta. La luce dei giusti è gaia, ma la lampada degli empi si spegne. Proverbi 13, versetto 9. Puoi notare che la seconda affermazione stabilisce la stessa verità, ma dal punto di vista opposto, per mezzo del contrasto. Poi c'è il parallelismo sintetico. La seconda proposizione sviluppa il pensiero della prima. Come scritto in Proverbi 20, al versetto 2, il terrore che incute il re è come il ruggito del leone. Chi lo irrita pecca contro se stesso. Vorrei proporre il seguente schema a chi vorrà leggere tutto il libro dei Proverbi. Saggezza e follia contrapposte, e li troviamo nei capitoli dall'1 al 9, i Proverbi di Salomone, scritti e messi in ordine da lui stesso, nei capitoli dal 10 al 24, i Proverbi di Salomone, messi in ordine dagli uomini di Ezechia, nei capitoli dal 25 fino al 29, l'oracolo di Agur, saggio sconosciuto, capitolo 30, e il capitolo 31 con i proverbi di una madre per Lemuel. Questo schema ci fa notare che non si tratta di qualcosa di casuale, ma un messaggio ben definito, sicuro. Conosco molte persone che ritengono si possa stendere la mano e prendere un proverbio qua e uno là, per dare risposte alle problematiche della vita. E penso che possa andar bene far questo, ma il fatto è che, quando lo prendiamo per esaminarlo, dovremmo anche rimetterlo al suo posto e guardare a esso nel suo contesto. Il diamante appartiene al suo castone, e in questo caso il castone è il libro dei Proverbi. Alcune persone leggono il libro dei Proverbi come l'uomo che ha detto «Mi piace leggere il dizionario, ma le storie sono davvero corte». Forse provi qualcosa del genere nei confronti di questo libro, ma spero che la penserai diversamente studiandolo a fondo. Esso è da non confondere con un libro che contenga solo delle buone massime umane o sagge parole, ma è una raccolta di insegnamenti pratici, utili per la tua vita. Quindi ti invito ad ascoltarli con la massima attenzione. Leggiamo il primo versetto di questo libro dei Proverbi. Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Questo versetto indubbiamente identifica l'autore come il re Salomone. Evidentemente Salomone ha messo insieme molti proverbi, prendendoli anche da altre fonti. Abbiamo detto che egli è stato l'editore di tutti e l'autore di alcuni di essi. Ci viene anche detto che ha scritto più proverbi di quanti ne appaiono in questo libro. La prima sezione del libro è un chiaro contrasto tra saggezza e follia, e ciò viene trattato dai capitoli 1 sino al 9. Ma proseguiamo nella lettura dei primi quattro versetti. Perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione, comprenda i detti sensati. Perché riceva insegnamento sul buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine. Per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Potremmo intitolare questa prima sezione come i consigli e le istruzioni che Dio dà a un ragazzo che si accinge ad affrontare la vita. Ci sono 10 parole usate in questa sezione che sembrano essere sinonimi. Naturalmente tra loro c'è un collegamento, ma non vogliono dire la stessa cosa. Prenderò ognuna di queste parole e la metterò sotto il microscopio. Scopriremo che non sono sinonimi, e neppure sono state messe insieme per formare un inizio di grande effetto. Ogni parola di Dio è pura, ci viene detto, per cui ne esamineremo alcune. Perché l'uomo conosca la saggezza. Che cosa si intende con saggezza? La parola saggezza, nelle scritture, indica la capacità di usare la conoscenza nel modo giusto. Soltanto in questo libro appare 37 volte. È una parola importante nella Bibbia. Significa usare nel modo giusto la conoscenza. Ci sono molte persone di talento che hanno conoscenze, eppure mancano di saggezza. Esse non usano nel modo giusto la loro conoscenza. La parola saggezza o sapienza nell'Antico Testamento era di grande importanza per conoscere Dio. Per il credente oggi significa conoscere Gesù Cristo. Infatti, in 1 Corinzi 1, al verseto 30, è scritto: «Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione». Nota che la sapienza è al primo posto, infatti. Cristo è la sapienza per il credente oggi. E conoscere la sapienza vuol dire conoscere Gesù Cristo. Paolo indica la sua ambizione. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo. Così è scritto in Filippesi 3, al versetto 10. Possa la stessa ambizione di conoscere Cristo afferrare la tua anima e la mia ancora oggi. Abbiamo bisogno di questa conoscenza. La sapienza è Cristo. La sapienza è la capacità di usare la nostra conoscenza nel modo giusto. Conoscere Cristo non vuol dire comportarsi in modo sciocco, vuol dire essere un uomo saggio. Ho visto un adesivo pubblicitario sul quale era scritto «I saggi lo cercano ancora». Amica, amico, tu puoi non essere particolarmente brillante, ma se riceverai Cristo come tuo Salvatore e imparerai a conoscerlo, avrai la sapienza. Non avrai più bisogno di cercare ancora perché avrai trovato tutto. Esaminiamo ora la parola istruzione. Il termine istruzione appare 26 volte in Proverbi. A volte lo stesso termine ebraico è tradotto con la parola correzione, e questi due termini messi insieme sono interessanti. Lascia che te ne dia un esempio. Proverbi 13, versetto 24, dice: «Chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo». Qui correggere significa dare istruzione, quindi il termine istruzione significa insegnare attraverso la disciplina. Questa è oggi una verità dimenticata. La nostra società contemporanea certamente non funziona a dovere perché non è in armonia con la parola di Dio. E quando hai a che fare con un figlio, lo disciplini perché questo fa parte della sua istruzione. Lo devi correggere castigandolo, devi insegnargli disciplinandolo. Il tuo scopo non deve essere solamente quello di punirlo, ma di educarlo. Spesso sentiamo dire: «Quel bambino dovrebbe essere punito». No. Non deve essere questo il motivo per cui tu distendi il tuo piccolo sulle ginocchia e lo sculacci. Io spero che tu lo punisca quando lo merita, perché impari la disciplina. Ma perché lo fai? Per punirlo? No, ma per insegnargli, attraverso la disciplina, la condotta che deve tenere. Abbiamo bisogno di tornare ai propositi di Dio. Oggi, nelle nostre scuole, si pratica un nuovo metodo di insegnamento. Cosa ne è stato del vecchio metodo che insegnava disciplinando? Esso è assolutamente fuori moda e purtroppo ne vediamo le conseguenze. Credo che mai come oggi nella scuola, nella famiglia, sia necessaria la vera istruzione, la vera disciplina, che porti i giovani a essere corretti, educati nel loro comportamento sociale e familiare. Perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione, comprenda i detti sensati. Abbiamo letto il secondo versetto dal primo capitolo. E comprenda i detti sensati. Questi detti sono l'intelligenza. Riguardo a ciò abbiamo un'altra parola ed è il discernimento. Sì, amica, amico, abbiamo bisogno di riconoscere che Dio si aspetta che usiamo l'intelligenza. Egli si aspetta che usiamo molto di quello che qualcuno ha definito buonsenso santificato. Nel versetto 3 c'è il termine giustizia. Giustizia è rettitudine e indica una giusta condotta. Un professore di sociologia era solito insegnare che ciò che è giusto è relativo. Era solito chiedere con un sorrisetto compiaciuto: «Bene, cos'è giusto?» E molti non conoscono la risposta, ma ora so che giusto è ciò che Dio dice che è giusto. È Dio che separa la luce dalle tenebre. Io non posso far sorgere il sole e non posso farlo tramontare. Solo Dio governa il suo universo. Egli crea la luce, egli crea le tenebre. Dio è colui che dichiara ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Così puoi chiedere: è giusto fare questo o quello? Se Dio dice che è giusto. Oppure puoi chiedere: questo è sbagliato? Ed è sbagliato se Dio dice che è sbagliato. Giusto e sbagliato sono termini relativi soltanto per la mente dell'uomo medio contemporaneo. Il pensiero prevalente è che quello che l'uomo medio pensa diventa la norma. Questa è una delle ragioni per cui oggi dilagano la disonestà, l'immoralità grossolana. Giusto e sbagliato sono diventati termini relativi. Dio dice che non è così, proprio come la luce e le tenebre, essi sono assoluti. Continuiamo nell'esaminare un'altra parola, giudizio. Giudizio significa che tu ed io dobbiamo emettere dei giudizi, delle valutazioni. È lo stesso significato che ci porta a prendere una decisione, e la dobbiamo prendere come figli di Dio, ascoltando il suo parere. Leggiamo ancora alcuni dei primi versetti del libro dei Proverbi. Perché riceva insegnamento sul buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine, per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Equità. Questo si riferisce al principio più che alla condotta. Il figlio di Dio, cioè colui che crede in Cristo come suo Salvatore, non è sottoposto a delle regole, ma nella parola di Dio ci vengono dati piuttosto dei grandi principi generali che dovrebbero guidarci. Per esempio, Romani 14, versetto 22, stabilisce il grande principio: beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Il credente dovrebbe fare tutto quello che trova da fare con entusiasmo. E ci sono troppi cristiani la cui condotta è come un cammino sulle uova. La gente dice, non so se devo fare questo o quello. Amiche, amico, il principio è che se non puoi fare con entusiasmo quella cosa, non dovresti farla affatto. Quello che facciamo dovremmo farlo con aspirazione, entusiasmo, gioia. Dovremmo essere pienamente persuasi nella nostra mente che quella è la cosa giusta da fare. Non dovremmo avere un rimorso di coscienza dopo averla fatta. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Se guardi indietro e dici, oh, come vorrei non aver fatto quella cosa, allora è sbagliato farla. Questo è un grande principio che ti guiderà nella tua condotta, anche quando dovrai affrontare questioni sulle quali vi è incertezza, sulle quali la scrittura tace. Un altro principio è che dovremmo portare pesi gli uni degli altri, invece di compiacere soltanto a noi stessi. Dobbiamo chiederci, questa cosa che sto facendo può costituire un'offesa, un danno, uno scandalo per il mio vicino, per il mio fratello? Questi sono i grandi principi di condotta che dovrebbero guidare il credente a essere sale e luce nel mondo. Rileggiamo il versetto 7 in cui troviamo la chiave di tutto il libro dei Proverbi. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. C'è un contrasto interessante qui. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione e non imparano da esse. Vediamo ora alcune delle cose che dobbiamo imparare per non essere stolti. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Abbiamo letto dal capitolo 3, versetti 5 e 6. Molti citano questi versetti tra i loro preferiti, ma a volte mi chiedo se queste persone si rendono conto del fatto che scaturiscono da una vena così ricca di verità. È come quando Paolo scrisse a Timoteo: «Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio, che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità». Avendo studiato la parola di Dio e conoscendo qualcosa della tenerezza, della grazia, della verità di Dio, aggrappiamoci ad esse. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Fermiamoci ed esaminiamo questa ammonizione per un momento. Una esortazione molto solenne, eppure offre una meravigliosa certezza di guida in un sentiero di pace. Che contrasto con Proverbi 28, versetto 26. Chi confida nel proprio cuore è uno stolto. Ricorda che è una cosa meravigliosa confidare nell'Eterno con tutto il cuore, essere totalmente dedicati a Lui. La dedizione totale a Dio è molto necessaria oggi per chiunque ascolta. Spesso mi trovo a riflettere su questo meraviglioso proverbio. Confida nel Signore con tutto il cuore. È ciò che accade quando in mezzo alle difficoltà mi fermo e dico, Signore, voglio confidare in Te con tutto il mio cuore. Ora, aiutami a riposare in Te, confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Se penso a come uscire in tutta fretta dalla situazione a modo mio, egli mi dice, non appoggiarti sul tuo discernimento, riconoscimi in tutte le tue vie e io appianerò i tuoi sentieri. Egli mi guiderà attraverso la vita. Un altro motivo per avere fiducia nel Signore è scritto al capitolo 10, versetto 22 dei Proverbi, che dice, Quello che fa ricchi è la benedizione del Signore, e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. Ci mostra due tipi di individui. Ci sono persone che vivono nei piaceri e pensano di godersi la vita, ma questo darsi da fare procura loro solo tormento. Essi non sono mai soddisfatti. Se pensassero che tutta la soddisfazione che desiderano può venire direttamente dal Signore, quante preoccupazioni, quanti guai in meno. Questo è anche un avvertimento duplice per l'uomo contemporaneo, per chi con la sua indifferenza alla morale, alle dottrine sbagliate, con il suo modo trascurato di vivere, perde molto di ciò che Dio ha in serbo per lui, ma anche per tutti coloro che cercano con affanno quella gioia che solamente il Signore Gesù sa dare a coloro che si rivolgono a Lui con fede. Un altro modo di confidare nel Signore lo troviamo al capitolo 16, versetto 3, dove leggiamo: «Affida al Signore le tue opere, i tuoi progetti avranno successo». Il verbo affidare significa letteralmente rovesciare. Ebbene, amica, amico, rovescia sul Signore le tue preoccupazioni, i tuoi progetti, ed Egli se ne farà carico. Un giorno ho capito che Dio non era in collera con me, ma che mi amava, e che era pronto a perdonarmi se ponevo la mia fiducia in Gesù, e che avrei così ottenuto la pace con Lui. In quell'occasione rovesciai i miei peccati su Gesù, chiedendogli perdono di tutta la mia vita. Ma non solo quello viene affidato a Gesù. Se ci sono momenti nei quali di notte non riesci a dormire a causa dei problemi della vita, dite: Signore Gesù, io riposo in te. Rovescia su di Lui e riposa in Lui. Affida le tue opere al Signore, l'Eterno, ed Egli opererà. Sei preoccupato per il domani, per la prossima settimana, per l'anno prossimo, per un imprevedibile futuro? Come riusciranno le cose? Perché non le porti semplicemente al Signore? Rovesciale su di Lui. Che illustrazione meravigliosa abbiamo qui. Bene, io mi voglio fermare qua per quanto riguarda queste riflessioni. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani alla stessa ora.